Ave Maria, fratelli e sorelle, benvenuti a questa trasmissione, a questa tavola rotonda su un argomento tra i più dibattuti oggi, che è l'argomento della vita umana, del valore della vita umana. La trasmissione di questa sera in particolare l'abbiamo intitolata Verona, città della vita. Perché? Perché parleremo all'interno di questo argomento generale di un argomento particolare, e cioè di una mozione del Consiglio Comunale di Verona che diciamo, è stata approvata e che ha suscitato delle grosse polemiche. Lo facciamo insieme al dottor Alberto Zegler, analista informatico e consigliere comunale del, di area leghista del comune appunto di Verona, e con la professoressa Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale di Notizia Provvita. Buonasera e grazie per essere intervenuti.
Buonasera, sono Alberto Zegler da Verona, sono contento di poter raccontare un po' la storia di Verona su questa mozione che è stata abbastanza sofferta, devo dire.
Ecco, e difatti appunto che cosa è accaduto? Che il Consiglio Comunale di Verona ha inserito una voce nel bilancio appunto del comune, una voce che riguarda il finanziamento ad associazioni e progetti che operano nel territorio del Comune di Verona. Quindi poi del progetto della promozione del progetto Culla Segreta, ne parleremo con una domanda mirata sull'argomento. Questa decisione ha sollevato tanta polvere e tante polemiche, e allora vorremmo capire la storia di questa mozione, come nasce l'idea di questa proposta, quali sono i suoi contenuti, quali le ragioni.
Sì, guardi, la storia risale a parecchio tempo fa, perché ancora 10 anni fa, quando era, insomma, c'era il 30° anniversario della legge, della promulgazione della legge 194, avevo tentato di fare qualcosa di simile con la passata amministrazione, perché io ero in consiglio comunale anche allora. Allora non mi era riuscito, perché c'erano delle opposizioni all'interno della maggioranza consiliare, che erano contrari, insomma, non avevano questo coraggio. Questa volta invece, al 40°, dopo 10 anni, diciamo che ci sono riuscito, ma perché? Soprattutto perché intanto ho cominciato abbastanza tempo fa, insomma, nel mese di maggio ho cominciato a redigere un testo che potesse essere una verifica, un tagliando della legge 194 dal punto di vista anche giuridico e dei dati di fatto di quello che era accaduto, se la legge aveva trovato completa attuazione oppure no, quali erano i punti critici, i fenomeni negativi, fermo restando che come cattolico io ritengo, e l'ho sempre detto, che la legge 194 è una legge sciagurata perché consente l'uccisione di un bambino prima che nasca. Questo lo dice anche la Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, dice che l'aborto e l'infanticidio sono abominevoli delitti, è una frase molto pesante, insomma, però è la dottrina della Chiesa, insomma, chi si richiama ai valori cristiani dovrebbe capire che sì, è una cosa grave che può essere dovuta a, diciamo, alla scarsa consapevolezza della donna quando si accinge a fare questo atto, questa richiesta di interruzione di gravidanza, però è sicuramente un grave delitto, è un errore di valutazione della donna ed è anche un peccato, dobbiamo dire. Anzi, proprio questa gradualità di valutazioni l'ho sentita domenica scorsa fatta dall'ex magistrato Anzani a Bassano alla riunione, al convegno del Movimento per la Vita Trivene, del Veneto. 63, mi pare, centri di aiuto vita del Veneto avevano la loro assemblea e mi hanno chiamato proprio per illustrare un po' questa mozione. Comunque la mozione sono riuscito a portarla avanti raccogliendo le firme una ad una, come dico io, gli Orazi e i Curiazi hanno sconfitto, diciamo, gli Orazi hanno sconfitto i nemici prendendo una alla volta la storia romana, no? Perché succede questo, forse tanti non sanno le dinamiche della politica. Quando uno fa una cosa innovativa, tipo di questo tipo, che fra l'altro va a toccare la sensibilità anche etica delle persone, che molto spesso è incerta, sono condizionati dalla cultura dominante, dai giornali, dalla televisione, non c'è profondità nella maggior parte dei consiglieri comunali, ma anche penso nei parlamentari. Non c'è una grande profondità di valutazione come noi ci aspetteremmo. E allora bisogna intanto cercare di convincerli uno ad uno, perché se si prende 4-5 persone insieme e cominciano a parlare uno sopra l'altro è molto difficile. E poi spiegandoli, insomma, poi chiedergli, beh, vuoi, hai qualche suggerimento? Ci vuole anche una pratica di relazione umana abbastanza, insomma, di cortesia e di rispetto verso anche altre posizioni. Infine, il colpo, diciamo, che mi ha dato il successo, il colpo del maestro, è stato quello di coinvolgere il sindaco. Sono andato a parlare con lui e anche con l'assessore dei servizi sociali, depositando, facendogli avere una copia del testo, e loro l'hanno esaminata con la lente e hanno pensato, sì, va bene, è una mozione che non va oltretutto nemmeno contro la legge 194, nel senso che la legge 194 è una legge sciagurata, a mio avviso, però va a pescare nella legge 194 quelle che sono le parti che potrebbero in qualche modo attenuare il fenomeno dell'aborto, cioè ridurre le cause, come dice l'articolo 5, per esempio, esaminare con la donna le possibili soluzioni ai problemi proposti e aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione di gravidanza. Questa parte è del tutto, o quasi del tutto, inapplicata. Il sindaco ha aderito, l'assessore pure, parere favorevole, raccolte 12 firme, la cosa era fatta. La difficoltà è riuscire ad accumulare le firme, perché il primo che firma è il promotore. Dopo la seconda firma deve essere uno convinto, perché dice, ma come, sono solo io, siamo in due, siamo troppo pochi, non conta nulla. La terza, la quarta e così via, e man mano che si ingrossa la valanga è più facile che aderiscano gli altri. La realtà dei fatti è questa. A volte si firma per fiducia, a volte si è verificato anche il caso di un paio di consiglieri, uno aveva firmato lì per lì, poi ha scarabocchiato la firma e ha cambiato idea. Poi un altro ha firmato, a distanza di un mese o 2 mesi ha ritirato la firma. Ma nemmeno per motivi di grande profondità teologica oppure scientifica, ma per il fatto che lui magari appartiene ad una cordata politica che è da un'altra parte rispetto al gruppo in cui sono io. E allora si crea uno scontro di tipo, uno scontro di potere, si può dire, ecco, che a volte va a colpire anche mozioni o interventi legislativi al Parlamento, immagino che sia simile, perché ci sono delle posizioni di forza, uno non deve prevalere sull'altro, non deve fare bella figura rispetto agli altri, c'è un po' una forma di invidia a volte. Però l'importante, questo è per spiegare un po' le dinamiche di come sono arrivato alla presentazione di questa mozione. Quindi è cominciato a metà maggio circa l'elaborazione del testo. Poi, verso fine giugno sono riuscito a raccogliere appunto queste 12 firme, fra cui il sindaco. La mozione è stata presentata all'inizio di luglio, il 7 luglio, e poi durante il mese è successo qualche fatto spiacevole, diciamo. Allora, la mozione era stata inserita all'ordine del giorno dei lavori nel Consiglio Comunale del 26 luglio. Proprio prima della chiusura dei lavori, perché in agosto il Consiglio Comunale non lavora di solito. Il 26 luglio è stata inserita e subito appena i radicali, le femministe si sono accorti che c'era questa mozione, che abbastanza, cioè, parla dei punti deboli della legge, cioè dei punti inattuati della legge e poi di alcuni fenomeni negativi di cui magari posso parlare più avanti. Ci sono 3-4 cose che insomma dovrebbero far colpire l'immaginazione anche delle persone. Dico, ah, beh sì, questo succede che vengono fatti tanti aborti tra le minorenni, beh insomma vuol dire che usano l'aborto come contraccettivo, perché insomma una minorenne insomma, che che faccia l'amore con tutti i ragazzini, oppure che c'è una concezione del rapporto tra uomo e donna che è molto, molto superficiale. Entriamo nella sfera educativa, allora, della responsabilità. Cosa vuol dire fare l'amore con un partner? Vuol dire anche una responsabilità, c'è l'aspetto educativo fondamentale. E quindi c'erano alcune posizioni, oppure quella della diagnosi prenatale che induce la donna ad abortire per vere o presunte malformazioni del feto. Purtroppo queste sono cose reali, sono anche documentate da tante esperienze, anche da studi statistici. Oppure il fatto che, questo è una ricerca, fra l'altro, della dottoressa Poleggi, mi pare che ha raccolto i dati, e anche del dottor Carlo Principe. Mi pare che sia di Benevento, del Movimento per la Vita di Benevento, che aveva estratto dai documenti del Ministero della Salute di qualche anno fa, che ogni anno emettono un documento facendo un'analisi dell'attuazione della legge, perché la legge prevede che ci sia un report annuale. Allora, da questa analisi risulta una delle tante tabelle che nel periodo 1990-2010, per esempio, un periodo analizzato da questo articolo, gli aborti oltre la dodicesima settimana sono cresciuti del 182% in 20 anni. Questo vuol dire oltre le 12 settimane, quindi oltre il limite normale dei 90 giorni che è previsto dalla legge. La legge prevede che si possa fare l'aborto anche oltre i 90 giorni, però per cause eccezionali e documentate. Il fatto che aumentino vuol dire che c'è la manica larga dei medici che dicono sì, io devo abortire perché sennò mi suicido. Proprio giorni fa qualcuno mi ha raccontato questa cosa qua. Dice, una donna che vuole abortire a tutti i costi, sono passati magari 100 giorni, va dal medico e dice, qua io vorrei abortire perché non ce la faccio, non posso. Il medico dice, ma lei è sana di mente, se avesse delle turbe psichiche la legge magari ammette, se fosse malata, se avesse qualche problema. Allora la donna cosa fa? Va in mezzo al corridoio e dice, dottore, mi suicido se lei non mi dà il certificato. Allora venga qua, il certificato, è depressa, allora può ammazzare il suo bambino. Questi sono abusi veri e propri, no? Allora evidenziarli anche in un documento ha senso. Poi è vero che c'è un calo degli aborti negli anni, gli aborti chirurgici statisticati dal Ministero della Salute, ma ci sono anche tante pillole abortive che vengono distribuite in maniera diffusa attraverso le farmacie e anche la RU486, quella pillola proprio occisiva, quella basta, credo, un certificato medico, adesso non è che ci sono particolari cautele. In tante regioni non è più obbligatorio il ricovero ospedaliero, che la legge prevederebbe anche quello. Quindi questi fenomeni qua, alla fine, è giusto evidenziarli e penso che facciano ragionare anche i cosiddetti laicisti. Il 26 luglio, dicevo, adesso non so quanto posso parlare, mi dica lei perché se no mi interrompo, magari continuiamo con un'altra domanda. Posso
No, no,
continuare?
vada, vada.
Sì. Allora, il 26 luglio è successo che sono arrivate in consiglio comunale come spettatori alcune femministe, una trentina, una quarantina di persone, quasi tutte donne, qualche uomo, e prima che iniziasse il dibattito, anzi, hanno cominciato a urlare slogan, voi siete contro il diritto di scelta della donna, il corpo è mio, devo decidere io cosa fare. E a un certo punto si sono anche vestite con un mantello rosso e un cappello bianco, rievocando un film dove le donne vestite in quel modo erano sfruttate dagli uomini per fare macchine da riproduzione, insomma, come se fossero delle incubatrici, dopo viene fuori il figlio, in maniera proprio, io il film non l'ho visto, non so neanche bene la storia. Loro si richiamavano a questo. Ha fatto un po' di sceneggiata e difatti quella fotografia delle donne sulla balconata del pubblico vestite, sembrano vestite da suora, ma il mantello è rosso, non è che sia. E hanno fatto il giro di tutti i giornali, ecco Verona che vuole eliminare l'aborto, che la mozione non dice nulla di tutto questo. Poi non è nel potere di un comune eliminare la legge 194. Questa sceneggiata qua ha bloccato i lavori del Consiglio comunale erano mi pare le 8:30 alla sera, e il Presidente del Consiglio ha detto: guardate, per regolamento voi non potete fare questo, non potete applaudire, non potete urlare, non potete manifestare con cartelli, eccetera. Vi invito a smettere, altrimenti chiamo i vigili e faccio sgomberare lo spazio destinato per il pubblico. Abbiamo atteso un po' perché i vigili non so, non c'erano lì in quel momento, o dovevano chiamare anche la polizia per sloggiare la balconata. Il tempo passa e arrivano, mi pare, le 9, 9:30. Il consiglio terminava a quell'ora lì, era prevista un'ora di chiusura, mi pare, alle 21, e quindi non si è fatto più nulla. Nel mese di agosto era chiuso il consiglio comunale non lavora. All'inizio di settembre, e qui è successo un fatto anche politico grave, cioè nel senso che c'è stata una specie di golpe interno al gruppo consiliare della Lega Nord, è stato esautorato, costretto insomma a rinunciare al suo ruolo, il capogruppo della lista della Lega Nord, sì, che era favorevole alla mozione. E ha preso in mano la nomina, raccogliendo quattro firme per la nomina, un capogruppo che era contrario alla mozione e che era anche dichiaratamente un po', diciamo, scarsamente etico. Adesso non voglio scendere in particolari perché è poco sensibile a queste cose e anche ha uno stile di vita chiaramente contro, diciamo, i principi cristiani, insomma, non è sposato, convive con un uomo, è una cosa pubblica, questo si sa, quindi lui vede le cose da un altro punto di vista. Questo signore qui ha cominciato a boicottare la mozione, lui era in vacanza, ha delegato un'altra persona, la quale ha detto: no, sta mozione non viene neanche proposta al Consiglio Comunale. Sono passate 2 o 3 settimane. E a fine settembre, dopo varie proteste anche mie e di qualcun altro, anche col sindaco, e anche il sindaco, che era invece favorevole perché l'aveva firmata, ci ha detto questo, a una riunione di maggioranza, ha detto: guardate, la mozione l'ho firmata anch'io, deve passare, trovate una mediazione, ma deve passare. Voi avete sottoscritto un programma elettorale che prevedeva la tutela della vita dall'inizio alla fine, dal concepimento alla morte naturale, che prevedeva attività di prevenzione dell'aborto, che prevedeva anche, c'è scritto, attività di prevenzione quali il progetto Gemma, l'adozione in anonimato, l'aiuto alle associazioni tipo Movimento per la Vita, eccetera. Quindi era scritto proprio nel programma. Quindi voi dovete questa mozione farla passare, trovate una qualche mediazione smussando qualcosa. Però, allora la cosa è andata avanti ancora per 1 o 2 settimane perché chi si opponeva protestava, insomma, nella maggioranza c'erano molti, molti, alcuni che storcevano il naso, diciamo 5
Sì.
su 24 sono, 24 compreso il sindaco, le minoranze sono, no, 25 compreso il sindaco, le minoranze sono altri 12 che si oppongono decisamente a queste cose. C'è il Partito Democratico, poi c'è Sinistra Verona, c'è Verona Civica, piccole liste, liberi uguali, sono pochi, i 5 Stelle sono 2 consiglieri, sembravano tutti contrari. In realtà poi abbiamo visto che il capogruppo del Partito Democratico, la signora Carla Padovani, che conosco bene da anni ed è di area cattolica, è vicina al Movimento dei Focolari, e quindi è una signora, è una donna di preghiera, mamma di 3 figli, di 3 bambini, e lei aveva perplessità anche su altre questioni di tipo etico, tipo le unioni civili, ancora si era scontrata all'interno del suo partito per dei comunicati sulle unioni civili. In questa occasione lei si è manifestata poi nettamente a favore di una mozione che non aveva nulla, insomma, di provocatorio. E quindi è successo quello che è
Poi la
successo a
mozione,
livello
quindi, ecco,
nazionale, insomma. Sì,
mi sente,
prego,
dottor
prego.
Stecler, quindi la mozione è passata, è stata votata, è
Sì,
passata.
sui
E
quattro,
a
sì.
questo punto una mozione che non è appunto come possiamo dire, non è contro l'aborto,
Ma è
ma in un certo
provocatoria,
senso
ecco.
è attuativa della legge stessa dell'aborto che prevede la facoltà, il diritto per i consultori e per le associazioni di volontariato di rimuovere le cause che inducono la donna ad abortire. Dunque, dottoressa Poleggi, ora chiamo lei in causa, la mozione del consigliere Zecler si muove in questa direzione. Il finanziamento a consultori e associazioni che operano nel settore è un'iniziativa tesa a dare concreta applicazione alla legge. Allora, perché tanto scandalo da parte dei sostenitori storici della legge sull'aborto come la Bonino e dagli altri politici che si identificano in quest'area di pensiero?
Posso dire che la mia opinione molto personale è che tutti costoro siano solo di facciata portino la bandiera del femminismo. Tutti costoro sono persone veramente che hanno in odio le donne. Perché se il bambino è la prima vittima ovviamente dell'aborto perché poveraccio ci rimette la vita. Ma la seconda vittima dell'aborto è la donna che ne soffre le conseguenze fisiche e psichiche. Quindi ogni aborto evitato è non solo un bambino salvato, ma è anche una mamma salvata. Tant'è vero che tutti i volontari che salvano, appunto, come quelli del CASE, come quelli delle altre associazioni di volontariato, fino adesso hanno salvato decine di migliaia di bambini dall'aborto. Hanno sempre incontrato delle madri che poi sono state grate del loro intervento. Non c'è stata mai nessuna donna che loro hanno aiutato a non abortire che poi si è pentita di aver fatto nascere quel bambino. Quindi c'è questo atteggiamento in odio alle donne e io oserei dire in odio alla vita, perché la donna, così ontologicamente io direi, è portatrice di vita. È lo strumento usato dal creatore per far nascere i figli. Quindi, se c'è un odio radicato contro la vita, contro la donna, contro la maternità, e questo si riverbera in questi comportamenti assolutamente non solo isterici, ma anche ridicoli, perché sono completamente scollati da quella che è la realtà, che ha spiegato molto bene il consigliere Zelger. Cioè, la realtà è che questa mozione era semplicemente attuativa di una parte di quella orrida legge che era 194, che prevede lei stessa, anche oltre all'articolo 5 che ha citato lui, anche nell'articolo 2 e nell'articolo 1, prevede addirittura che gli enti locali e lo Stato devono provvedere anche con l'aiuto delle associazioni di volontariato di mettere in pratica gli strumenti necessari per evitare, laddove possibile, che si arrivi all'aborto. Perché? Perché così si salva la madre e si salva il bambino, contemporaneamente, contestualmente. Questa è la mia opinione, questo è l'accanimento che c'è, accanimento contro la vita, accanimento contro le donne.
Quindi un accanimento di matrice ideologica.
Certamente, è un'ideologia della morte, è quella che Giovanni Paolo II chiamava la cultura della morte, e che ha pervaso e che ha infettato molto le nostre teste, è entrata molto nelle nostre teste in questi decenni. Non c'è altra spiegazione, non c'è altra spiegazione razionale. Quando si va a dire a chiedere che le donne vengano informate delle conseguenze dell'aborto, non mi sembra che si stia facendo un discorso campato per aria o ideologico o cattolico. Si parla tanto di consenso informato, si parla tanto del diritto della donna di sapere, di fare, di decidere, di scegliere e poi dopo gli si nascondono le conseguenze di quello che è un gesto grave da un punto di vista fisico e psichico. Conseguenze che sono scritte nero su bianco anche nella relazione ministeriale che lei prima ha citato. Ogni anno la relazione ministeriale del Ministero della Salute, che tratta dello stato d'attuazione della legge 194, mette non tanto in evidenza, ma è costretto ad ammettere che esistono delle conseguenze anche fisiche per le donne che abortiscono. Ma questo non bisogna però dirlo, perché allora la scelta, la libera scelta della donna dov'è? L'aborto, tutti gli abortisti vengono a dire le donne, la libera scelta delle donne non si tocca, non si fa, non si là, ma allora, che scelta è se non è, cioè, non è una scelta consapevole, se non è una scelta informata? C'è un atteggiamento di chiusura fortissima, di menzogna grandissima intorno a questo argomento. Non c'è per niente il minimo, ma neanche un grammo di buona fede da parte degli abortisti in queste cose. Lo dimostra la loro proprio proterbia, la loro sfacciataggine nel negare completamente la verità.
Quindi informare la donna, difendere la vita, si tratta, possiamo dire in definitiva, anche di promuovere una visione della vita che si fonda sulla realtà delle cose e non sulla mistificazione. E paradossalmente, forse potremmo dire, no, paradossalmente è un termine improprio, però possiamo dire che oggi la cattolicità difende proprio la realtà, quella che si vuole negare, con la diffusione di menzogne, forse anche un po' per indottrinare appunto le menti delle persone, non pensa?
Certo, oggi il cristianesimo è una religione che si basa molto sulla verità, cioè Gesù Cristo è la verità, quindi la verità è la realtà. Non si può, ma anche senza scomodare nostro Signore, insomma, ma anche da Aristotele, le cose, la realtà delle cose è quello, ha e non è non ha. E invece adesso si sta completamente negando la realtà, si cerca di inventare, di creare una realtà che sta solo nella nostra testa e che dobbiamo credere che sia vera, finché poi non andiamo a finire disperati, perché poi le cose non quadrano, non tornano.
Torneremo su questo punto della mistificazione anche sotto il profilo scientifico. Ora vorrei ritornare invece al dottor Zegler, perché la seconda iniziativa di questa mozione, della sua mozione, è la promozione del progetto regionale Culla Segreta, che si tratta di una alternativa all'aborto. Ecco, ce ne vuole parlare?
Sì, è un'alternativa anche molto semplice, di tipo informativo alle donne che stanno per abortire o che sono in gravi difficoltà e poi facilmente arrivano a quella scelta, che è stata varata dall'assessorato ai servizi sociosanitari della Regione Veneto. Credo, io ne ho avuto conoscenza un anno e mezzo fa, e stavano distribuendo il materiale informativo in tutte le aziende sanitarie del Veneto e anche negli ospedali, nei consultori. Si tratta di locandine scritte in varie lingue, con una bella immagine di un bimbo, poi l'indicazione del SOS Vita, il numero di telefono dell'ASL di riferimento. E poi la scritta: guarda che piuttosto che abortire il tuo bambino, tu hai la possibilità per legge di farlo nascere e di darlo in adozione in anonimato. Questa è una scelta che è molto dolorosa anche per la donna che mette al mondo il bambino, sicuramente, perché mettere al mondo e poi abbandonarlo. Però in tanti casi riesce anche a risolvere un problema, magari di donne, io credo soprattutto straniere, che magari si trovano in situazioni o sono legate al mondo della prostituzione o non hanno un partner che le difenda, le protegga, le mantenga nei momenti, insomma, di difficoltà. Allora in quel caso lì un'informazione di questo tipo può, se diffusa capillarmente in tutta la città, e questa è la richiesta che io faccio, che facevo anche al Comune di Verona, stampare, diffondere questi manifesti nelle circoscrizioni, in tutti gli spazi comunali, oltre che negli ospedali, nelle ASMA, questa è la competenza, non è del Comune ma della sanità regionale, con la quale peraltro il Comune ha buoni rapporti, quindi può anche fare pressioni per diffondere questi manifesti, insomma. L'ideale sarebbe che, come ha fatto, ricordo, un primario di ostetricia e ginecologia in una cittadina qua della provincia di Verona, nella sala d'aspetto dell'ospedale dove le donne attendevano di fare la visita ginecologica, ha fatto installare una bella immagine della Madonna, alta 3 metri e larga, insomma un manifesto molto grande, che riproduce un quadro, mi pare, del Tintoretto, dove c'è la Madonna che è incinta con la pancia prominente e l'espressione tipica anche del volto, della bocca, che è simile, proprio fa capire che è una donna che è gravida, insomma, e aspetta il bambino. L'immagine della Madonna con il mantello, mi pare, alzato, anche a protezione, fa pensare, insomma, e quindi a volte anche persone che sono molto lontane dalla religione, però magari da piccole un'Ave Maria l'hanno sentita, insomma, magari c'è un piccolo lucignolo che nella loro mente ricorda nell'infanzia di aver visto magari qualche persona, qualche zio, qualche parente che andava in chiesa, che nei momenti di difficoltà pregava, no? Io credo che noi non possiamo vedere nella mente delle persone, anche delle donne che magari ricorrono all'aborto a cuor leggero, perché il Signore fa accendere questa fiammella un po' alla volta, anche con degli incontri che noi magari non consideriamo. Ricordo una volta alla Marcia Nazionale per la Vita di qualche anno fa a Roma, a fianco a me c'era una signora un po' anziana che faceva anche fatica a camminare e si confidava un po', insomma, parlava con il cuore aperto, mi diceva: guarda, io qua adesso faccio un po' fatica, ma mi sento di dover venire proprio come un dovere, perché quando ero giovane ho fatto 3 aborti e dopo mi sono accorta di cosa voleva dire, insomma, e adesso ce l'aveva ancora dentro nel cuore, ci avrà avuto 75 anni, penso. Quindi il trauma psichico di una donna, oltre che anche fisico, ci sono delle conseguenze anche al fisico, ma soprattutto nella psiche, credo che una donna sa benissimo quello che fa. Non è che è come cavare un dente o tagliarsi, strapparsi un'unghia. Quando una donna è incinta dice: io aspetto un figlio, non aspetto un grumo di cellule. Lo sa benissimo, soltanto che nei momenti di crisi, sentendosi abbandonata magari dal partner, dal marito che non c'è o è scappato, ci sono situazioni le più disperate possibili, qualcuno l'ho conosciuto anch'io purtroppo, e la donna abbandonata può scegliere in maniera sbagliata, insomma, quella soluzione di uccidere il suo bambino nel grembo. E a distanza di 5, anche 10 anni, ha ancora dentro di sé il dolore di questa perdita. Tant'è vero che Culla Segreta è un bel progetto, ma ce n'è anche un altro che magari è integrativo, anzi, di questa mozione, che però non è stato discusso, perché i consiglieri, anche quelli di maggioranza che avevano votato la mozione, oltre alla consigliera Padovani, Carla Padovani, non volevano più andare avanti il discorso. C'erano sulla balconata le solite donne vestite col mantello rosso, cominciavano a urlare, insomma c'è stato un po' di sconforto. Questa mozione collegata, si chiama ordine del giorno collegato, prevedeva di dare degna sepoltura ai bambini morti per aborto, bambini non nati, si dice in gergo, quelli non nati perché hanno subito un aborto spontaneo, naturale, succede, oppure per un aborto procurato. Questa è una, diciamo, un'iniziativa di grande pietà e di riconoscimento del valore della vita anche dei piccoli resti dei bambini abortiti. C'è una battaglia a volte ideologica contro questa scelta. Io ho visto delle lettere anche recentemente, una lettera firmata dai responsabili della CGIL qua del Veneto, che erano contrari a questa mozione, contrari anche all'ordine del giorno sulla sepoltura dei bimbi non nati. È incredibile che si accaniscano così, c'è un sindacato, dovrei pensare al diritto al lavoro, alla tutela dei diritti, non so, al riposo festivo, piuttosto che a qualche permesso per maternità in più, ma accanirsi contro una questione che riguarda la vita privata di una donna, di una famiglia che ha un bambino che sta per nascere E no, questo deve finire in discarica, se diciamo nasce prima del tempo per aborto spontaneo oppure se viene abortito per scelta. E questo fa pensare a una cultura veramente nefasta, è una cultura utilitaristica che trova anche applicazione a Milano, per esempio, ultimamente hanno fatto una mostra aperta, è ancora aperta credo in questi giorni, aperta alle scolaresche, dove vengono esposti cadaveri veri in posizioni più strane, cioè dei cadaveri che giocano a carte intorno a un tavolo e dicono che bisogna spiegare ai ragazzi anche le parti anatomiche di questi corpi morti per far vedere come sono, oppure addirittura corpi avvinghiati tra di loro, c'è cioè una roba da mettersi le mani ai capelli. A Milano credo che stiano protestando e molto, però. Qualcuno ha pensato a questa cosa assurda, i cadaveri sono cadaveri veri che sembra che vengano dalla Cina per vie legali, cioè per studi scientifici, spacciano la cosa e questo è materialismo, cioè anche i resti dei bimbi abortiti sono materia pura, quindi non c'è lo spirito, non è una vera vita, ecco.
Sì, ci
E
sarebbe tanto da
questo
scherziare intorno all'argomento, effettivamente, perché apre a delle tematiche tutte molto interessanti, tutte molto concrete, tutte molto vere. Però ecco, se possiamo, diciamo, sintetizzare un po' tutte queste problematiche che metteva in atto, potremmo dire che oggi c'è un occultamento della realtà. Sia quando si parla di questa avversione nei confronti della sepoltura dei bambini uccisi tramite aborto, sia che quando non si conosce l'esistenza di leggi come quelle di partorire in anonimato, no? E sia quando possiamo dire non si parla, si nascondono gli effetti psichici della sindrome che potremmo dire post-abortiva delle donne che appunto hanno praticato l'aborto. Siamo di fronte ad uno scenario in cui la realtà viene occultata e proprio sulla scia di questo pensiero volevo rivolgere un'altra domanda alla dottoressa Poleggi, no? Perché tra le critiche mosse alla mozione, ecco, ci sono state anche quelle relative un po' ai dati che essa contiene, no? In essa si parla di, se mi correggerete se sto sbagliando, 6 milioni di bambini uccisi con l'aborto ogni anno in Italia, e questo dato, aveva già detto anche il dottor Zegler, riguarda solo i bambini uccisi mediante l'intervento chirurgico e non
non
anche
ogni
tutti.
anno, dal 1978 in poi parliamo
Ah, dal
6 milioni.
78 e poi, va bene, ok. No, perché nel mondo siamo arrivati ad una cifra come 50 milioni l'anno, e quindi
Il
non mi
mondo
sarei
è una cosa
ignorato.
incredibile,
Ecco, allora,
incredibile.
questo dato riguarda però soltanto i bambini uccisi mediante l'intervento chirurgico e non anche tutti quelli che vengono soppressi con l'uso di pillole abortive. Ed è questa una delle tante cose, forse non la più importante naturalmente, ma che è stata contestata da alcuni giornali, falsificando la natura di alcune pillole, ritenendole solo contraccettivi e non anche abortivi. E con questo siamo nel mondo della mistificazione scientifica. Ci sono pillole presentate al pubblico come contraccettivi di emergenza, che però sono abortivi. E tutto questo con il sostegno delle più grandi istituzioni sanitarie a livello mondiale. La critica da cui mi rifaccio è particolarmente grave perché è stata, questa precisazione falsa naturalmente, è stata fatta dal quotidiano sanità.it della Regione Veneto, quindi un organo di informazione specializzato in questioni mediche. Allora, dottoressa Poleggi, che succede anche.
Succede? Dunque, il principe della menzogna lavora bene e lavora da tanti anni, anzi lavora dall'inizio da Adamo ed Eva che lui lavora. Allora, qual è la radice di tutti questi mali? La radice di questo male è nella dichiarazione dell'Associazione Medica Americana, poi ripresa e suffragata dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, negli anni 60, che a un certo punto, di punto in bianco, hanno deciso che la gravidanza non cominciava più con la fecondazione, ma cominciava con l'impianto dell'embrione nell'utero. Questa decisione presa, così apoliticamente e ascientificamente, ma da consessi nominalmente scientifici, ha dato il là, ha dato il destro per mettere in moto tutta questa macchina di soldi, vogliamo dire che è una macchina di soldi, perché le case farmaceutiche con la contraccezione e con gli aborti ci fanno i soldi, tutta questa macchina di soldi, e che ha cominciato a diffondere le pillole contraccettive di vario genere. Ora, una cosa che non dice mai nessuno è che non solo le pillole cosiddette post-coitali, cioè quelle che chiamano contraccettivi di emergenza come la Norlego, come la One, cioè la pillola del giorno dopo, la pillola dei 5 giorni dopo, non solo quelle pillole possono essere abortive, ma addirittura la pillola anticoncezionale progestinica, quella normale, quella diciamo che si prende tutti i giorni, anche quella è una pillola che può essere abortiva. Non devo io stare qui a spiegare che se il bambino, se si forma l'embrione, se si forma l'embrione al momento della fecondazione, cioè quando l'ovulo incontra lo spermatozoo, incontra l'ovulo, da quel momento lì c'è un individuo appartenente alla specie umana intero contenuto in una sola cellula che si chiama zigote. C'ha già il codice genetico, il DNA completo. Non solo, ma questa cellula, una sola cellula, già ha la sua autonomia nello sviluppo. È chiaro, dipende dalla madre, perché dalla madre dipende il nutrimento, la protezione, il calore di questo esserino, ma lui ha una sua intelligenza, una sua autonomia, una sua autodeterminazione, perché già dal primo giorno, ripeto, parliamo di uno zigote, di una cellula sola, che poi comincia subito però ovviamente a riprodursi e quindi diventa subito una morula, eccetera. Questa cellulina dialoga con la madre, che magari neanche sa di essere incinta, ma dialoga col corpo della madre attraverso messaggi di ormoni, di cose chimiche, eccetera, e gli dice: mamma, primo, non mi uccidere, non mi espellere, io sono tuo figlio. Perché questa cellula è composta per metà col patrimonio genetico del padre, quindi è un corpo, potrebbe essere riconosciuto dal corpo della madre come un corpo estraneo e potrebbe essere attaccata dagli anticorpi. Invece questa cellulina dice: attenzione, sono un amico, non mi cacciare. Poi dice: adesso fammi passare, perché la fecondazione avviene nelle ovaie, e questa pallina deve rotolare fino all'utero per andarsi a impiantare, e per passare nelle ovaie ci sono come dei villi, come dei delle cose che rivestono le ovaie, che si devono muovere, scansare, per consentire a questa pallina di rotolare. Quindi grosso modo nei primi 8 giorni dal concepimento fino al momento in cui finalmente la pallina arriva all'utero, dove intanto si è predisposto l'utero in modo spugnoso, in modo irrorato di sangue per poter accogliere l'impianto, quel bambino è vivo. Io lo chiamo bambino anche se è solo una cellula, perché è un bambino minuscolo, okay? Eppure apoditticamente gli scienziati all'epoca dissero questa falsità. Se arriva una pillola anticoncezionale che impedisce l'impianto nell'utero, vuol dire che consente l'aborto di questo esserino. Quando queste pillole anticoncezionali riescono a impedire l'ovulazione, allora impediscono la fecondazione, perché non c'è nessun incontro fra ovulo e spermatozoo. Ma quando, e soprattutto quando queste pillole vengono prese il giorno dopo, se il giorno prima dal rapporto sessuale è avvenuta la fecondazione, lì c'è un bambino e la pillola non impedisce la fecondazione, impedisce l'impianto in utero, quindi provoca un aborto. Questo lo fa la Norlevo, questo lo fa l'Elawan, questo lo fa pure la pillola progestinica, perché la pillola progestinica qualsiasi biologo in buona fede lo può attestare. Appunto c'ha il doppio effetto: prova a inibire l'ovulazione, ma quando non riesce a inibire l'ovulazione inibisce l'impianto. E mi consenta un'ultima cosa, sempre volendo tornare sul discorso del femminismo e delle false femministe. Quanto fanno male queste pillole alle donne che le prendono? Chi lo dice mai? Non lo dice mai nessuno. Queste pillole sono velenose, sono pillole che uccidono, pillole che fanno venire le trombosi, pillole che fanno venire l'ictus, pillole che fanno cadere i capelli, pillole che fanno ingrassare. Sono pillole che hanno 300.000 effetti collaterali, anche gravi per le donne. E guardi che non lo dico solo io, perché esiste una piccola parte del mondo femminista, che ovviamente viene sempre messa a tacere, che comincia a accorgersi di questo, che comincia a parlare contro quest'inganno che sono 60 anni, 40 anni, quanti sono? Dagli anni 60 sono 60 anni che ci stanno prendendo in giro su queste pillole. Ce le hanno presentate come un mezzo di liberazione della donna. Sono pillole che uccidono l'amore, perché certo se non c'è la responsabilità e siamo tranquilli che non viene il bambino, la donna viene usata come un oggetto, proprio quello che loro dicono di non volere, la donna oggetto, no? Invece è questo che fa diventare la donna oggetto, un giocherello per l'atto sessuale e via. Quindi uccidono l'amore e uccidono i bambini quando hanno l'effetto di evitare l'impianto in utero, e in più qualche volta riescono pure ad ammazzare la donna, e quando non l'ammazzano comunque gli creano un sacco di problemi di salute, e questo non lo dice nessuno. Ma lo dicono anche studi del nord Europa, non lo dicono i cattolici queste cose. Perfino sul sito di Concita Di Gregorio, che non è certo cattolica, ex direttrice dell'Unità, la Concita De Gregorio ha ospitato un post di una sua amica, conoscente e farmacista, che ha denunciato questo fatto. Lei per tutta la vita ha venduto le pillole anticoncezionali, lei per tutta la vita ha preso le pillole anticoncezionali, finché a lei è venuto un ictus e lei ha scoperto che la pillola anticoncezionale ha di questi effetti, e nessuno, lei essendo farmacista, non lo sapeva. Quindi purtroppo anche nella comunità scientifica ci sono tanta disinformazione, o direi meglio una cattiva formazione dei medici da parte di cattivi maestri che dimenticano la scienza, e anche loro sono solamente sudditi dell'ideologia.
Osservazioni interessantissime che spero insomma siano da stimolo di riflessione un po' per tutti noi e per chi è in ascolto. Un'ultima domanda, perché siamo in chiusura, dottor Zegler, perché è diciamo quasi doverosa, ecco, un aspetto di questa storia della sua mozione merita una menzione e anche un encomio, ed è mi riferisco al caso di Carla Padovani, che lei ha già citato nel corso di questa trasmissione, capogruppo del Partito Democratico, consigliere quindi al Comune di Verona, che ha votato però a favore di questa sua mozione. E il suo gesto mi sembra di un alto valore simbolico, perché ha lasciato con molto coraggio, appunto, va detto, data l'area politica di appartenenza, che la coscienza e la libertà di coscienza non cedesse di fronte alle pressioni ideologiche del partito. Ecco, vogliamo far sentire la nostra vicinanza al consigliere Padovani, ma vorremmo anche capire, secondo lei, dottor Zegler, quale potrebbe essere la ricaduta politica sul PD, sul Partito Democratico, del gesto favorevole, del voto favorevole espresso alla sua mozione da parte del consigliere Padovani.
Sì, sicuramente l'impatto sul Partito Democratico c'è già stato e sarà ancora più ampio se la cosa va avanti e andrà avanti. Perché? Perché queste proteste fatte a livello nazionale da esponenti del Partito Democratico, Martina, la Cirinnà, persino la Emma Bonino è intervenuta, ma anche se lei è di Europa più un partito a parte, radicale, c'è questa opprimere le, la sensibilità etica delle persone appartenenti al Partito Democratico ha fatto capire che il Partito Democratico è un partito che non dà nessuna libertà di voto nemmeno sulle questioni che attengono la sensibilità etica delle persone, cosa che finora anche i cattolici pensavano che in fondo un cattolico poteva militare anche nel Partito Democratico perché è un partito che ha, cioè, cura, non so, è favorevolissimo all'accoglienza, alla carità verso i poveri, all'aiuto alle persone bisognose. Beh, a parte che questo è stato smentito da episodi concreti, pensiamo alle storie delle banche, al fatto che la grande finanza, insomma, è molto d'accordo con questo partito a tutti i livelli. Adesso il Partito Democratico ha perso la maschera, perché dice anche i pochi cattolici che sono dentro il partito vengono perseguitati, e anzi vengono minacciati di espulsione, quindi non possono militare in un partito così. Io ho conosciuto anche altre persone del Partito Democratico che di Brescia, mi pare erano, che dicevano sì, ci perseguitano un po', però noi cerchiamo di resistere proprio per condizionare le loro posizioni di tipo radicale. È un inganno, perché alla fine, quando si tratta di votare leggi, soprattutto dal Parlamento, si è visto cosa è successo con la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, le DAT, e anche con la legge sulle unioni civili. I cattolici non hanno avuto praticamente nessuno spazio. È bello che lo stesso Matteo Renzi dichiara di essere cattolico, va a messa tutte le domeniche, mi pare che sua moglie sia addirittura un membro attivo del Rinnovamento dello Spirito o di altri movimenti ecclesiali, non so, mi pare che abbia anche, sì, ci sono inganni veri e propri per catturare il voto cattolico, facendo capire che, insomma, è un partito che ha cura delle povere gente, tutela l'operaio, tutela i poveri immigrati perché se no annegano in mare e così via. E adesso ha gettato la maschera. Cioè, quando si parla di questioni concrete, come la legge sull'aborto, dice no, tu devi votare a favore perché l'ha detto il partito. Perché siamo tutti d'accordo che ormai il Partito Democratico, diciamo, l'ideologia sua nasce col marxismo, no? Visto che storicamente il marxismo è stato sconfitto, loro hanno abbandonato il marxismo, si sono alleati col grande capitale, con le grandi industrie, hanno sposato la globalizzazione e inoltre hanno sposato il radicalismo. I radicali, insomma, hanno prevalso all'interno del partito. Quindi i cattolici stiano ben attenti a cosa votano. Oltre al fatto economico, che, insomma, la politica economica del Partito Democratico si è dimostrata, qui non vorrei entrare in discorsi più ampi, però fallimentare, insomma, è aumentato il debito, la disoccupazione, il reddito degli italiani, ci sono più di 5 milioni di veri poveri, cioè che fanno fatica a arrivare cioè che non riescono a mangiare senza assistenza. E quelli che devono essere aiutati perché arrivano a fatica a fine mese, mi pare arrivano sui 10 milioni.
Magari anche, poi a questi argomenti organizzeremo, magari se lei è d'accordo e ci darà la sua, ci onorerà della sua presenza, poi magari affronteremo con una trasmissione.
Sì, è un altro tema
queste tematiche anche molto importanti. Bene, allora siamo in conclusione. Perché parliamo di queste cose? Perché più si ha coscienza, più si scoprono la grandezza e le miserie umane, diceva Blaise Pascal. E come concludere allora una trasmissione su questo argomento? A me viene tanto di pensare a Madre Teresa di Calcutta, che girava per Calcutta, per le viuzze di questa grande città, e diceva alle donne: non abortite, date a me i bambini che volete uccidere. Ora, l'iniziativa di Madre Teresa, quello che Madre Teresa ha fatto e che continua ad avere una sua eco oggi anche nel mondo, è in un certo senso un po' ripresa dall'iniziativa del Comune di Verona, Culla Segreta, dove appunto si diffonde, si fa conoscere alle persone che esiste una legge per la quale, che dà alle donne la possibilità non abortire, ma di partorire in ospedale e in anonimato, lasciando appunto lì il bambino vivo. Certo, è un'azione dolorosa, lo ricordava anche il
Dopo, mi
dottor
scusi se
Zetti.
la interrompo, c'è anche un altro progetto che è stato inserito nella mozione, è il progetto Gemma.
Sì, però adesso diciamo di questo magari ne parleremo in un secondo momento, in un'altra
Sì,
volta, in un'altra trasmissione.
bene.
Ecco, diciamo che quello che è importante è che le donne sappiano che c'è questa possibilità,
Sì.
che benché sia una, diciamo, una scelta dolorosa, costituisce una scelta meno immorale l'abbandono del figlio rispetto a quella di ucciderlo. Allora mi piace pensare che il comune di Verona unisca la sua voce a quella di Madre Teresa, che appunto ancora oggi riecheggia nelle coscienze di tutti quanti noi. Allora, grazie per aver ascoltato la nostra trasmissione, grazie a voi amici che siete intervenuti e vi do appuntamento al quarto venerdì di novembre.
Bene, grazie, buonasera a tutti. Saluti alla dottoressa Poleggi. Francesca,
Buonasera, arrivederla dottor Giuseppe,
arrivederci.
grazie mille.